Il seguente sermone è dal pastore Marco De Felice. Per altri suoi sermoni visita www.aiutobiblico.org www.aiutobiblico.org. Buon ascolto.
La vita cristiana è una vita di fede. Dio è potente, Dio è onnipotente, ma Dio non è un servo celeste. Tante persone vogliono Dio in momenti di bisogno. Ho la mia vita, ma in momenti di disperazione, Signore, aiutami, aiutami. Ieri, Serena e io, camminando in montagna, abbiamo parlato di uno degli idoli più diffuso. Un idolo molto diffuso. E qual è questo idolo? L'idolo di voler un Dio che ci alleggerisce la vita. Ho problemi al lavoro, Signore, fa finire queste prove. Ho problemi di salute, ho problemi economici, ho problemi con un figlio, ho problemi in un rapporto, ho problemi con vicini e vogliamo l'intervento di Dio. Quindi, e questo è un idolo. Vogliamo Dio che ci alleggerisce i nostri problemi. E se non lo fa, ci arrabbiamo con Dio. Perché non risponde alle mie preghiere? Ma quali sono le mie preghiere? Sono per me. E io, secondo me, Dio dovrebbe rispondere per darmi quello che chiedo. E io cosa chiedo? Chiedo per una vita meno pesante. Dentro l'uomo sa che ha bisogno di Dio. Posso credermi a posto finché non arriva qualcosa di strano? Mia moglie dice, dai, vai dal dottore. Ma no, dai, vai. Dopo un po' vado e il dottore mi dice, senti, io devo farti fare delle analisi. Faccio le analisi e mi chiamano, venga con sua moglie. E dico, venga con mia sua moglie. E vado e mi dice, signore, brutta notizia, ha un tumore molto avanzato. Possiamo tentare, ma non sembra che sia una cosa che si può guarire. Allora, a quel punto, magari comincia a vedere la vita diversamente. Abbiamo, nei nostri anni, conosciuto parecchie persone che credevano di avere problemi finché non è arrivato un problema. Allora si cerca Dio, ma per quale scopo? Perché anche se Dio dovesse, va bene, guarire, e lui può fare quello, a volte lo fa. Ma se dovesse guarire, io ho 65 anni, anche se avessi 45 o 35, se prendo un tumore e Dio mi guarisce miracolosamente, vuol dire che non morrò mai fisicamente? È una guarigione permanente? O è solo rimandare la morte, che onestamente non rimandare la mia data è già stato stabilito da Dio. Quindi anche se Dio dovesse guarirmi, oh Signore grazie, sì, ma prima o poi qualcos'altro mi prenderà la vita. Il problema più grande è un problema che non è visibile, ed è il problema che siamo colpevoli davanti a Dio. È scritto in Ebrei 9, 27, è stabilito da Dio, non si può toccare questo, è stabilito che gli uomini muoiono una volta sola, dopo di ciò viene il giudizio. Allora, se noi prendiamo personaggi nella Bibbia, Abramo visse circa 3700 anni fa. Pensate a lui e tutti i suoi coetanei. Allora, viveva una società avanzata, cioè prima Ur, una grande città, molto grande. Poi Dio ha dato a lui una terra, viveva tutto il resto della vita in tende, però con migliaia di animali, era benestante, è andato a vivere in Egitto, una nazione molto avanzata, tutto. Ma tutti sono morti e la maggioranza sono in tormento da circa 3700 anni. Che importa come hai vissuto sulla terra se tu sei in tormento giorno e notte? Che importa? Certamente il peccato rovina la vita. Ieri abbiamo fatto questa giornata insieme e abbiamo avuto due buone conversazioni, uno con una giovane ragazza di 21 anni e mezz'oretta con lei, e poi una donna 45 anni e meno tempo 10 minuti. E con entrambi parlando abbiamo parlato: se hai un ottimo lavoro e buona salute, ma se i rapporti in casa non vanno bene, come stai? Con la ragazza abbiamo chiesto quello e lei ha detto: è una vita bruttissima, un lavoro da sogno, economicamente a posto, ottima salute, ma hai una situazione di casa brutta, come stai? Stai male. Alla donna di, dico, 45, è nata negli anni 70, quindi 45 anni circa, non abbiamo fatto la domanda, ma vedevamo nella faccia sofferenza. E immagino che a qualche situazione brutta dietro le spalle si capiva. E ho parlato di pace con lei, e lei diceva, oh, magari. Cioè, quello non ho. Quindi se hai tutte le cose belle ma non hai pace dentro, ma la vera pace è la pace con Dio. Se non hai pace con Dio, non hai la vera pace. Gesù Cristo è venuto per aiutarci a capire quello che non vediamo. Cosa vediamo? Vediamo la vita intorno, vediamo i problemi materiali, fisiche, rapporti, salute, economici, vediamo quelli, si può tastare. Ma Gesù ci spiega, voglio leggere qualcosa che Gesù ha spiegato a Pietro. Secondo Pietro, se le volete trovare, capitolo 3, 1 a 14. E Pietro, puoi aiutare Cinzia a trovare questo? Ecco. Secondo Pietro 3, da 1 a 14. E questo è l'Apostolo Pietro e vuole farci capire qualcosa di molto importante. Carissimi, questa è già la seconda epistola che vi scrivo. In entrambe cerco di tenere desto il vostro puro modo di pensare, facendo appello alla vostra memoria, affinché vi ricordiate delle parole già dette dai santi profeti e del comandamento del Signore e Salvatore, trasmessovi da noi apostoli. Prima di tutto, dovete sapere questo, che negli ultimi giorni verranno degli schernitori che cammineranno secondo le loro proprie concupiscenze e diranno: dove è la promessa della sua venuta? Da quando infatti i padri si sono addormentati, tutte le cose continuano come dal principio della creazione. Stanno parlando del giudizio. Dov'è questo giudizio? Ma essi dimenticano volontariamente che per mezzo della parola di Dio i cieli furono fatti molto tempo fa e che la terra fu tratta dall'acqua e sussiste per mezzo dell'acqua, a motivo di cui il mondo di allora, sommerso dall'acqua, perì, mentre i cieli e la terra attuali sono riservati dalla stessa parola per il fuoco, conservati per il giorno del giudizio e della perdizione degli uomini empi. Vi faccio un parentesi. Empi secondo quale metro? Il mio o il metro di Dio? E la persona che viene accusato, portato in tribunale, chi è che decide il metro? Lui o il giudice? No, non lui. Quindi quando dice gli uomini empi, ah, io non sono un empio, secondo quale metro? Proseguo. Ora, carissimi, non vi sia celata quest'unica cosa, che per il Signore un giorno è come mille anni, e mille anni come un giorno. Il Signore non ritarda l'adempimento della sua promessa, come alcuni ritengono ritardo, ma è paziente verso di noi, non volendo che alcuno perisca, ma che tutti vengano a ravvedimento. mi fermo anche lì. Dio vuole che gli uomini siano salvati, ma devono ravvedersi. Versetto 10, parlando del giorno di Dio, quando Gesù arriverà per giudicare, lì è troppo tardi. Ora, il giorno del Signore verrà come un ladro di notte. In quel giorno i cieli passeranno stridendo e gli elementi si dissolveranno consumati dal colore e la terra e le opere che sono in essa saranno arse. Poiché, dunque, tutte queste cose devono essere distrutte, come non dovreste voi essere persone di santa condotta e di pietà, mentre aspettate e affrettate la venuta del giorno di Dio, a motivo del quale i cieli infuocati si dissolveranno e gli elementi consumati dal colore si fonderanno? Ma noi, secondo la sua promessa, aspettiamo nuovi cieli e nuova terra nei quali abita la giustizia. Perciò, carissimi, aspettando queste cose, fate di tutto per essere trovati da Lui immacolati ed irreprensibili in pace. È importante ricordare che qui finirà tutto e tutto sarà distrutto. Quanto è importante per uno studente alla scuola, elementari, media, superiori, di ricordare che la scuola finirà e che in base a come andrà l'esame determinerà un bel po' di che tipo di lavoro può prendere. È importante o non importa niente? Uff! E se lui non pensa minimamente agli esami, ma pensa solo a quello che lo circonda quel giorno, scusami, chiudo i libri e vado fuori a giocare calcio. E se noi non pensiamo al fatto che qui finirà tutto e ci troveremo davanti al Signore Gesù che sarà il giudice del mondo, se non ci pensiamo, viviamo male. Viviamo pensando ad oggi, andando a giocare calcio, pensando alle cose che perderemo. E ci troveremo non pronti per nulla. Perciò dice, ricordate questo, ricordate questo. Visto che Gesù è venuto per provvedere salvezza, in Marco 8, se volete trovare Marco, l'Evangelo di Marco, e Gesù sta parlando con la folla, e questo Dio ha messo nella Bibbia per noi, Marco 8, dal versetto 34, e Gesù ci dà un forte avvertimento per incoraggiarci. Bene, versetto 34. Poi, chiamata a sé la folla con i suoi discepoli, disse loro: chiunque vuole venire dietro a me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua. Perché chiunque vorrà salvare la sua vita la perderà, ma chi perderà la sua vita per amore mio e dell'Evangelo la salverà. Che gioverà infatti all'uomo guadagnare il mondo intero se poi perde l'anima sua? O che cosa potrebbe dare l'uomo in cambio dell'anima sua? Perché chi si vergognerà di me e delle mie parole in mezzo a questa generazione adultera e peccatrice? Anche il figlio dell'uomo si vergognerà di lui quando verrà nella gloria del Padre suo con i santi angeli. Stra importante questo. Chiunque vorrà salvare la sua vita, lì non sta parlando della vita fisica, sta parlando della vita che cerchiamo di costruire. Ognuno cerca una vita. Chi vuole successo, chi vuole una vita tranquilla, chi vuole divertimento, chi vuole soldi, ognuno cerca la sua vita. Chi vuole solo stare con la sua famiglia, ognuno cerca una vita sulla terra. Chi vuole salvare la sua vita, la perderà. Cosa che non perdi? Perderai tutto. Ma chi perderà la sua vita per amore mio e dell'Evangelo, la salverà. Poi i giochi di parole, ma chi dice, guarda Signore, io voglio te, voglio la salvezza, voglio Cristo. E quindi non si aggrappa più alla vita che per tutta la vita cercava di salvare. Lascia a Dio cosa dare e cosa togliere, e Dio è un buon padre, farà la cosa giusta, ma io voglio Cristo, voglio la salvezza, quella persona salverà la sua vita, la vera vita, la vita eterna. E poi Gesù dice, e se uno dice no, ma non voglio lasciare, dice, ma che gioverà infatti all'uomo guadagnare il mondo intero, tutto quello che tu sogni? Se guadagni tutto quello che sogni e poi perdi l'anima tua eternamente, che ti giova? Quindi, per che cosa stai pregando? Una vita più facile, meno problemi, salute migliore? Cosa stai pregando? Perché la perderai. Ma stai concentrando su salvare l'anima? E Gesù dice questo. Quindi, la cosa più importante è salvare l'anima. Allora, chi può essere salvato? Non saranno tutti. In Luca 13, un tale chiese a Gesù, sono pochi salvati, e Gesù dice, sforzatevi di entrare nel regno di Dio, perché molti proveranno e non potranno. Allora, chi è? Deve essere una persona molto buona? No. No. In Luca 23, c'è Marco, appena dopo Marco c'è Luca. Luca 23, versetti 39 e 43, Gesù è appeso sulla croce e accanto a lui sono due malfattori. Uomini malvagi con un metro umano. Cioè erano veramente malvagi. Non solo con un metro di Dio, erano malvagi con un metro degli uomini. Tutti e due disprezzavano Gesù, ma dopo un po' uno ha capito la sua condizione e ha smesso di disprezzare Gesù, e questo parla a quel punto, versetto 39. Ora uno dei malfattori appesi lo ingiurava dicendo, se tu sei il Cristo, salva te stesso e noi. Ma l'altro rispondendo lo sgridava dicendo, non hai neppure il timore di Dio, trovandoti sotto la medesima condanna? Noi, in realtà, siamo giustamente condannati, perché riceviamo la dovuta pena dei nostri misfatti, ma costui non ha commesso alcun male. Poi disse a Gesù, Signore, ricordati di me quando verrai nel tuo regno. Allora Gesù gli disse, in verità ti dico, oggi tu sarai con me in paradiso. Allora, cosa vedo qui? Questa è una persona malvagia. In confronto con tutti gli altri è stramalvagio. Lo mettevano alla croce. Ma questo uomo ha riconosciuto il proprio peccato. Noi meritiamo questo, diceva l'altro. Quindi si è riconosciuto malvagio. E poi ha riconosciuto in Gesù il Cristo. Gesù era attaccato alla croce, morendo fisicamente. E questo uomo disse a lui, Signore, ricordati di me quando verrai nel tuo regno. Che assurdità. Dire ad un uomo morente, ricordati di me quando tu verrai nel tuo regno. Gesù sta morendo. Ma questo uomo ha capito, no, tu sei il Cristo. Tu tornerai in gloria. Come il sovrano re, io lo so. Allora, io sono malvagio, non merito nulla, però ti chiedo, ricordati di me. Quindi questo uomo riconosce il proprio peccato e pone la sua fede in Gesù come il Cristo, che verrà per giudicare il mondo. E Gesù dice, in verità ti dico, oggi tu sarai con me in paradiso. Allora, chi può essere salvato? Un uomo stramalvagio. Però, sempre in Luca, in capitolo 18, quello è 23, indietro 5 capitoli, in capitolo 18, non le persone buone, molte delle persone buone non saranno salvate. Abbiamo appena visto un uomo malvagio che viene salvato, ma poi ci sono tante persone buone che non vengono salvate. E in Luca 18, versetto 9, Gesù spiega questo con una parabola. Allora, solo una piccola spiegazione. Un fariseo era un uomo molto religioso, proprio fiscale a seguire la religione, in ogni campo della sua vita, non solo andava, noi chiameremo in chiesa, non solo andava alla sinagoga, ma lui tutta la sua vita seguiva Dio in tutto. Erano famosi farisei, perfino davano la decima a Dio, e perfino quando avevano sulla finestra o nell'orto una pianta di spezie, basilico per noi, contavano le foglie. 9 per me, 1 per Dio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 per me, 1 per Dio. Erano così pignoli in tutto. C'era anche un pubblicano, che erano i giudei che lavoravano per Roma per riscuotere le tasse, e molto spesso erano disonesti, era normale per loro. Quindi erano grandi peccatori, visti come peccatori, tutti li odiavano. Notate chi dei due viene salvato, e qui usa la parola giustificato. Davanti a Dio, quale dei due viene giustificato? L'uomo molto buono religioso o il grande peccatore? Leggo. Disse ancora questa parabola per certuni che presumevano di essere giusti e disprezzavano gli altri. Due uomini salirono al tempio per pregare. Uno era fariseo e l'altro pubblicano. Il fariseo, stando in piedi, dentro di sé pregava così: «Oh Dio, io ti ringrazio che non sono come gli altri uomini, rapaci, ingiusti, adulteri, e neppure come quel pubblicano. Io digiuno due volte la settimana e pago la decima di tutto ciò che possiedo». Il pubblicano, invece, stando lontano, non ardiva neppure alzare gli occhi al cielo, ma si batteva il petto dicendo: «Oh Dio, sii placato verso me, peccatore!» Io vi dico che questi, e non l'altro, ritornò a casa sua giustificato, perché chiunque si innalza sarà abbassato, e chi si abbassa sarà innalzato. Chi sei tu? Tu sei come il malfattore appeso alla croce? E questo pubblicano che dice: «Oh Signore, davanti a te che sei santissimo, io sono colpevole?» Oppure tu sei come il fariseo che ti confronta con altre persone. Ricordate, lui diceva, «Oh Dio, ti ringrazio che non sono come gli altri uomini», e poi elencava tutti gli uomini malvagi della società. «Io non sono come loro. Ma come osa questa gente? Non si vergogna! Io non farei quello!» Di quale uomo, con quale uomo ti rispecchi di più? Uno viene salvato, l'altro no. Se tu hai visto il tuo peccato, se hai visto che davanti Dio Santissimo, che sei grandemente colpevole, se tu riconosci: «Ma io sono colpevole e non posso mai meritare di essere accettato da Dio, perché io sono colpevole, Lui è Santissimo, perché Lui è Santissimo». E perché se siamo colpevoli? Non abbiamo amato Dio come dobbiamo? Il più grande comandamento non è trattare bene gli altri. Il più grande comandamento è amare Dio con tutto il tuo cuore, con tutta la mente, con tutta la forza, con tutta l'anima. Siamo colpevoli. Quando pensiamo al peccato, ignoriamo il più grande comandamento. Qual è il più grande comandamento nel matrimonio? Essere fedeli, non commettere adulterio. Un uomo, anche vale per un uomo che aiuta in casa, mai alza la voce, è molto generoso, compra la moglie tutto, cioè tutti questi, aiuta con i bambini, cambia pannolini, tutto, ma va con altre donne, non è un buon marito, è un vigliacco. E non importa tutte le buone cose che fa, se non è fedele è un vigliacco. E se noi ubbidiamo tutti i comandamenti che nessuno fa, ma non amiamo Dio con tutto il nostro cuore, siamo gravi peccatori. Certamente non abbiamo ringraziato Dio come Dio comanda e merita, non abbiamo adorato Dio come Lui merita e comanda, e non abbiamo obbedito a tutti i comandamenti. Siamo colpevoli. C'è perdono tutti i giorni se riconosciamo il nostro peccato. Perché quando uno, come quel ladrone sulla croce, malfattore sulla croce, ha capito la gravità della propria condizione e è confidato in Gesù, Gesù ha preso il suo peccato. Era morto lì sulla croce per il peccato di quell'uomo e per quello che poteva dire, oggi tu sarai con me in paradiso. Allora, se tu sei stato perdonato, hai davanti a te un cammino con Dio in questa vita, non sei più solo, non sei più solo. Il matrimonio non dura per sempre, perché uno morirà, e poi l'altro. Essere genitori non dura per sempre, perché i figli, se non muoiono, avranno la loro vita un domani. Tutto quello, il lavoro non va avanti sempre, se non moriamo più giovani, andiamo in pensione. Cioè, tutte le cose sulla terra finiscono. Tutte le cose finiscono. Ma se tu hai Dio, Lui non ti abbandona mai, mai. Non finisce quello. E quindi, e poi il cammino con Dio qui, se hai il perdono, ti porta a stare con Dio eternamente, in cielo. Voglio leggere un ultimo brano, no, due altri. Apocalisse, l'ultimo libro della Bibbia, in fondo. Quasi le ultime pagine, capitolo 21. Apocalisse 21 racconta come sarà dopo il giudizio. Tutte le persone senza Cristo sono stati mandati al lago di fuoco per essere tormentati e queste sono quelle che hanno Cristo. E voglio vedere come sarà. Questo è Apocalisse 21 dal versetto 1. Poi vidi un nuovo cielo e una nuova terra, perché il primo cielo e la prima terra erano passati, e il mare non c'era più. Ed io, Giovanni, vidi la santa città, la nuova Gerusalemme, che scendeva dal cielo da presso Dio, pronta come una sposa adorna per suo sposo. E udì una gran voce dal cielo che diceva, ecco, il tabernacolo di Dio con gli uomini, ed egli abiterà con loro. Ed essi saranno suo popolo, e Dio stesso sarà con loro, e sarà il loro Dio. E Dio asciugherà ogni lacrima dai loro occhi, e non ci sarà più la morte, né cordoglio, né grido, né fatica, perché le cose di prima sono passate. Allora colui che sedeva sul trono disse, ecco, io faccio tutte le cose nuove. Poi mi disse, scrivi, perché queste parole sono veraci e fedeli. E mi disse ancora, è fatto. Io sono l'alfa e l'omega, il principio e la fine. A chi ha sete io darò in dono dalla fonte dell'acqua della vita. Chi vince erediterà tutte le cose, ed io sarò per lui Dio, ed egli sarà per me figlio. Ma per i codardi, gli increduli, gli immondi, gli omicidi, i fornicatori, i maghi, gli idolatri e tutti i bugiardi. La loro parte sarà nello stagno che arde con fuoco e zolfo, che è la morte seconda. Nella nostra società, bugiardi copre più o meno tutti. Una volta c'era un uomo molto di chiesa, un buon uomo di famiglia, una certa età anche, e doveva aiutarmi con dei documenti per il comune, per la casa, e lui mi diceva, senti, ho detto a loro così, 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 una menzogna, per poter convincerli di darti questi permessi che servono. E ho detto, questo era un uomo proprio di chiesa, ho detto, lei è un bugiardo, e lui era bianco, era ferito. No, io non sono bugiardo. No, lei è un bugiardo. Oh, no, no, io non sono bugiardo. Mamma mi ha appena detto che ha mentito. Ma era per aiutare, ma non importa perché. Lei mi ha detto che ha mentito, lei è un bugiardo. Non vogliamo riconoscere. Se un coniuge va con un'altra persona, è un'adultera. Se uno viene in casa tua e ruba cose, Tu dici, è un ladro. No, mica che lo faccio tutti i giorni. Così dici tu. È un ladro. E se diciamo una bugia, siamo bugiardi. E qui dice, tutti bugiardi, la loro parte è nello stagno che arde con fuoco e con zolfo. Gesù, descrivendo se stesso, in Giovanni 14,6, disse, io sono la via, la verità e la vita. Dio è verità. La menzogna va contro la persona di Dio. Dio è verità. Quindi una menzogna che uno dice ad un altro, comunque va contro Dio stesso. Allora, di che parte sei tu? Qui dice una cosa meravigliosa. Dice che Dio sarà con loro. Non ci sarà più lacrime. Dio è con chi ha il perdono adesso e Dio porterà quella persona a stare nella presenza di Dio. È l'unico modo di camminare perché in questa vita ci sono dolori, ci sono prove, ci sono difficoltà. I problemi ci assillano. Come possiamo avere fede? Quando siamo assillati di problemi, di difficoltà, di dolori, come possiamo avere fede? Com'è possibile? Una chiave per avere la fede in questo cammino difficile è di ricordare. Ricordare le opere passate di Dio. Importante, è importantissimo ricordare come Dio ci ha curato nel passato, come Dio è stato fedele nel passato, per capire il cuore di Dio e avere fede per il futuro, per oggi. Un salmo, due salmi, poi voglio sentire da voi. Uno è Salmo 48. Salmo 48, apri la Bibbia a metà e lì ci sono i salmi. E questo è Salmo 48. Ok. E voglio notare gli ultimi versetti, ma leggo tutto e qui notate come Dio viene descritto. Questo è Dio. Grande è l'Eterno, è degno di somma lode nella città del nostro Dio, sul suo monte santo. Bello per la sua altezza, gioia di tutta la terra è il monte Sion, dalla parte del settentrione, la città del gran re. Parentesi, questo è Gerusalemme, che è letteralmente la città di Dio, ma è anche simbolico del popolo di Dio. Nei suoi palazzi Dio è conosciuto come una fortezza inespugnabile. Ecco, i re si erano radunati e avanzavano insieme, ma appena la videro, rimasero sbigottiti e fuggirono terrorizzati. Là furono presi da tremore e come da doglie, come di donne che partorisce, allo stesso modo che il vento orientale spezza le navi di Tarsis. Come avevamo udito, così abbiamo visto nella città dell'Eterno degli eserciti, nella città del nostro Dio. Dio la renderà stabile per sempre. Nel tuo tempio, oh Dio, noi abbiamo meditato sulla tua benignità. Noi abbiamo meditato sulla tua benignità. Tu stai meditando tutti i giorni sulla benignità di Dio? 10. Come il tuo nome, o Dio, così la tua lode giunge all'estremità della terra. La tua destra è piena di giustizia. Si rallegri in Monte Sion, esultino le figli di Giuda per i tuoi giudizi. Adesso voglio notare questi versetti che chiudono questo salmo, perché sono un'esortazione su come ricordare Dio, usando l'esempio della città di Dio, ed è simbolico, di proprio fermarci per pensare, per raccontare. Leggo. Camminate intorno a Sion, giratele attorno, contate le sue torri, osservate i suoi bastioni, ammirate i suoi palazzi affinché possiate raccontarlo alla generazione futura. poiché questo Dio è il nostro Dio in eterno, sempre. Egli sarà la nostra guida fino alla morte. Stai osservando, notando, meditandoci per raccontare? Stai raccontando? Poi chiudo con un bellissimo salmo, la prima parte di Salmo 78. Siamo in cos'è 48, andate avanti fino al Salmo 78. E questa è un'esortazione per noi. E quanto è importante vedere, pensarci per trasmettere alla prossima generazione. Salmo 78, cantico di Asaf. Presta attenzione, o popolo mio, alla mia legge. Porgi orecchio alle parole della mia bocca. Aprirò la mia bocca per proferire parabole ed esporrò i misteri dei tempi antichi. Ciò che noi abbiamo udito e conosciuto e che i nostri padri ci hanno raccontato, non lo nasconderemo ai loro figli, ma racconteremo alla generazione futura le lodi dell'Eterno, la sua potenza e le meraviglie che Egli ha fatto. Egli ha stabilito una testimonianza in Giacobbe e ha posto una legge in Israele e ha comandato ai nostri padri di farle conoscere ai loro figli, affinché la generazione futura le conoscesse, assieme ai figli che sarebbero nati, ed essi a loro volta le narrassero ai loro figli e ponessero in Dio la loro fiducia e non dimenticassero le opere di Dio, ma osservassero i suoi comandamenti e non fossero come i loro padri, una generazione ostinata e ribelle, una generazione il cui cuore non fu costante, il cui spirito non fu fedele verso Dio. Avete notato? Il punto qui è l'importanza di notare per trasmettere alle generazioni future. E con quello voglio aprire tempo per noi di raccontare esempi delle opere di Dio. Ci sono le opere piccole, che sono opere pratiche, materiali, economici. Ci sono le opere di rapporti, che è assai più importante. Ci sono le opere dentro il cuore di dare pace, di dare gioia, di dare guida. E ci sono le opere spirituali che durano eternamente. E tutti sono validi. Quindi voglio pregare e poi vogliamo sentirci. Oh Padre, Tu sei grande e maestoso. In questa vita certamente il mondo non Ti conosce. E il mondo vive per quello che in realtà sarà tutto perso. Perché tutto qua intorno a noi sarà distrutto, sarà lasciato, non ci sarà più. E tutto quello che facciamo sulla terra sarà persa per sempre. Certamente dobbiamo vivere qua, dobbiamo avere una casa, cibo, e quindi è necessario, eppure è temporaneo e non ci dà lo vero scopo della vita. Tu sei il vero scopo della vita e Ti prego che possiamo conoscerti in modo da non vivere per quello che sarà perso per sempre, ma vivere per l'eternità. E grazie Padre, perché in Gesù Cristo c'è salvezza, perché senza Cristo siamo destinati ad essere respinti dalla Tua presenza per sempre, perché siamo peccatori, ma Gesù è andato alla croce per offrire il perdono. Allora Padre, veniamo a Te adesso, vogliamo ascoltare gli uni gli altri raccontando delle Tue opere, per ricordare più chi sei, per ricordare che Tu sei all'opera. Siamo tutti bravi a pensare a mille cose, a pensare alle faccende, alle sciocchezze, ai problemi. Aiutaci a pensare a quello che vale, quello che ci aiuterà a conoscerti di più. Ti prego questo per il nostro vero bene e per la Tua gloria. Nel nome di Gesù Cristo. Amen. Con quello vorrei invitarvi, chi ha preparato qualcosa, di raccontare esempi e poi fare due o tre volte, piccole cose, tre o quattro. Quindi, chi vorrebbe iniziare? Diego e poi Elisa. Si è già acceso, oh, grazie.
Sì, sì, no, io ho operato tanto e benignamente nella mia vita. Ho operato tramite la sua parola, ho operato anche tramite la Chiesa, tramite i fratelli e anche in varie situazioni, e ho visto la bontà di Dio man mano. Quello che mi colpisce è che più volte Dio è stato misericordioso nei miei confronti e so di non meritare questa misericordia. Due cose stavo pensando, come Dio ha gestito la cosa e non era una mia preferenza. Per esempio i figli, sapete che li cercavamo sin da subito e sono arrivati tardi, e a me non ero avvilito, ma non sembrava giusto che questi figli non arrivassero. Eppure anche adesso io e Alessandra, quando parliamo di questo, ringraziamo Dio perché sono arrivati al momento giusto, riconosciamo che non eravamo pronti allora, e quindi è una grazia di Dio, è una grazia di Dio. Un'altra cosa, la casa che il Signore ci ha trovato qui a Gavello, mi ricordo che allora la cercavamo ad Adria, dove c'erano tutti i nostri parenti, sembrava la cosa più giusta e la cercavamo là. Dio non ha provveduto là una casa, l'ha provveduta qua, vicino alla chiesa, che già allora ci faceva piacere, ma ancora di più adesso ringrazio Dio perché siamo un po' lontani da Adria, non tanto, è abbastanza vicina, però quel giusto per renderci una vita buona, e ringrazio Dio anche per questo. Però la cosa più grande che Dio ha fatto nella mia vita è stata la salvezza, darmi la salvezza in Cristo. E questo era un po' nei miei pensieri. Domenica ho meditato un po' sul Salmo 105, per come il salmista esaltava Dio, e andando avanti nel Salmo lo ringraziava per tante cose. E ho visto anche quella coda nell'occhio che Asaf faceva la stessa cosa nel Salmo 78. Ecco, il salmista tira su la schiavitù di Israele in Egitto, una schiavitù pesante, e lode ed esalta Dio per come Dio ha salvato Israele con mano potente e anche misericordiosa. E ogni volta che leggo questo ricordo un parallelo alla mia schiavitù, quella che era la schiavitù del peccato, perché Gesù dichiara: o sei schiavo del peccato o sei schiavo di Cristo. E io ero schiavo del peccato. E se Dio è stato misericordioso con Israele in Egitto, lo è stato ancora di più nella mia vita, perché oltre che a salvarmi con mano potente, ha dato quello che più gli era prezioso, sì. Cristo Gesù, suo figlio. E quindi lodo l'Eterno perché ci sarebbe tanto altro, ma Dio è stato misericordioso e pieno di bontà nella mia vita. Lode a Dio.
Sì, ci sarebbe tanto altro, ma queste sono cose gigantesche. La più grande, la salvezza dall'anima. Sì, grazie a Dio. Lisa.
Sì, sì, ci sono tanti campi dove vediamo la parola di Dio, e ho pensato al campo dove l'opera di Dio della santificazione, e vedo nella mia vita personale, se oggi pecco e vedo peccati del carattere dove calo non solo una volta ma spesso e ancora, ma dopo posso ricordare l'opera di Dio nel passato, vedere sì, c'erano peccati nel passato del carattere,
sì.
Dove sono caduto varie volte con rabbia, in tanti campi non avevo autodisciplina. Ma vedere l'opera di Dio nel passato, come Lui mi ha purificato da tanti peccati già, e come con Lui poteva vincere questi peccati e non andare avanti. E questo è grande per me, ok, nel passato ho visto l'opera di Dio, e adesso per oggi posso, è un aiuto vedere anche oggi posso vincere il peccato in Cristo.
Sì.
E questa è l'opera di Dio.
Sì, sì. Che è una grazia. Ricordare l'opera passata per le battaglie di oggi, perché confidiamo in Dio, grazie. Leo.
Un dettaglio nella, sì, certamente quella salvezza, ma un dettaglio che mi colpisce, quanto Dio mi ha aperto gli occhi a vedere quanto grave era la mia condizione davanti a Lui, e potevo solo andare avanti come avevo sempre fatto, non pensarci e non pensare alla mia condizione davanti a Dio. Invece Lui mi ha aperto gli occhi a vedere e valutare la mia vita, e poi tutti i passi dopo.
Sì.
Ringrazio Dio per quest'opera grande.
Sì. Non è bella vedere la vera condizione, ma è fondamentale. Se una persona ha una malattia, ma non si rende conto di questa malattia, non è bello scoprire, ma è una grazia di Dio scoprire, no? Grazie a Dio, sì. Chi altro? Roberta?
Una prova del passato che ricordo è stato abbandonare Adria per venire ad abitare in campagna. Per me è stato molto difficile questa scelta. Però ora non andrei più in appartamento ad Adria, perché ormai ho capito che... Però non sapendo, la mia stoltezza era fatica a venire via dal centro.
Sì.
Sì. Un altro è stata la scuola in casa. Difficilissimo scegliere di farla, però il Signore è stato fedele in tutti questi 16 anni.
Sì, 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 sì. Sì, cose che no, quello mai! E poi scopriamo, oh, è la cosa più giusta, più buona. Sì, quanto siamo tutti stolti, grazie a Dio, che sì, grazie a Dio. Qualcun altro? Adriano?
Aggiungo qualche altro dettaglio della nostra storia. Quando siamo venuti a abitare qua in campagna nel 2004, mi sono trovato davanti a una montagna di lavori da fare, è stato un periodo proprio... ero in crisi, e ringrazio Dio per la sua cura tramite i fratelli, del tanto aiuto pratico e l'incoraggiamento per affrontare le cose, e posso guardare indietro e dire: Signore, grazie, tu ci hai sostenuto in quel tempo. Un'altra cosa pratica, mi ricordo una volta che abbiamo rischiato la vita andando in montagna con l'auto.
Sì.
Nella discesa abbiamo fatto una manovra per spostarci, la macchina si è inclinata così tanto che io facevo fatica ad scendere a prendere la porta. È arrivato, grazie a Dio, una persona, un angelo mandato dal Signore, che ha chiamato subito i vigili del fuoco, sono arrivati immediatamente, hanno agganciato la macchina, e grazie a Dio non è successo niente, perché un po' più indietro la macchina si metteva sul fianco, ma sulla discesa la macchina sul fianco non resta, va giù. Questa è una cosa che ricordo nel passato, quindi Dio ha provveduto in dettaglio per questo. Ci sarebbero tante altre cose. Ricordo quando il Signore ci ha curato, mostrandoci il nostro cuore, prima che nascesse grazia, ci ha mostrato il nostro peccato, non volere altri figli, eravamo già a posto così, no. Il Signore ci ha aperto gli occhi, ci ha mostrato la verità, e poi non solo, non si è fermato lì. Nel perdono ci ha dato grazia in tutti i sensi, perché è nata grazia. E quindi questa è stata una cura del Signore nel cuore e nella vita pratica. Non c'è dubbio.
Sì, sì, sì. Morirete.
Sì.
Al momento giusto. E non era il momento giusto. Questa è la cosa bella. Morirete al momento giusto. E Dio sa quando sarà. E forse sarà in montagna, tutti quanti arrotolando giù la montagna. Forse sarà uno alla volta. E questo è grande. È in controllo. Dio è in controllo. Sì.
Un ringraziamento ancora più grande per le tante volte in cui Dio ha perdonato i miei peccati, mostrandomi e mostrando misericordia, grazia, e sostenendomi per portare avanti, perché sennò non sarei qua al giorno d'oggi.
Sì, sì. Wow, grazie a Dio. Ashley.
Sì. C'è un versetto in Secondo Timoteo che dice: se siamo infedeli, egli rimane fedele, perché egli non può rinnegare se stesso. E questo viene in mente spesso. E se io penso indietro alle opere di Dio nel passato, penso a quanto è stato misericordioso nei miei confronti quando stavo cercando per prima il mio regno e non il regno di Dio. Quindi io ero infedele a Lui, pur nominandolo come mio Signore. E Lui è rimasto fedele, e non posso pensare ad altro, però che sì, ci sono tante cose, però l'opera di Dio portandomi qua in Italia, incredibile, dove non stavo andando in cerca per niente e lui mi ha portato qua per un'estate, e vedere la conferma di Dio, la sua fedeltà volta dopo volta, guidandomi qua, curandomi anche in America quando non avevo permesso di rimanere qua, aprendo le porte con una legge per me di poter prendere un permesso di soggiorno, cose impossibili che Dio ha provveduto in tanti modi, e poi ha operato anche nella mia famiglia. È incredibile anche questo miracolo, vedere la fedeltà di Dio nei miei confronti, sì, e non solo, ma anche nei confronti della mia famiglia, aiutando anche loro a crescere e vedere più di Dio. E questo sì, sì, è grande.
Sì, sì. Onestamente, pensando a te, quando Gesù dice chi avrà lasciato madre, padre, eccetera, per me riceverà 100 volte di più, e tu hai ricevuto 100 volte di più.
Sì, sì.
Hai rapporti con una ricchezza più di 100 volte di più ricchi di quello che era mai,
sì,
nonostante la distanza. Mm-hmm. Questo è Dio. Grazie. Serena.
Sì, molti di voi avete sentito, ma non ho problemi di ripetere l'opera di Dio per varie cose. La sua chiara guida, che ha guidato chiaramente per farci arrivare in Italia anni fa, e tramite sì, un uomo timorato di Dio della nostra chiesa che ci ha fatti arrivare qua, era anche il mio professore di spagnolo, però è un uomo di Dio. Non avremmo scelto noi, però tramite lui ci ha fatti arrivare qua. E poi sì, Dio ha usato situazioni difficili anche nella nostra vita una volta qui, di persone contrarie alle vie del Signore per farci arrivare qui a Rovigo, qui in questa zona. Poi Dio ha messo sul cuore di tante persone anche da anni indietro di pregare con costanza,
sì,
per noi, per il ministero, e sono stati fedeli, addirittura molti pregano anche tuttora per noi,
sì,
per tutti come chiesa.
Mm-hmm. Sì. Mm-hmm. Wow, grazie a Dio. Sì, piccoli, ci sono esempi che non finiscono. Chi altro? Petra.
Sì, come sapete il 2014 era il momento giusto per mio marito di morire.
Mm-hmm.
Ed era il momento giusto per scoprire la cura di Dio, la pace, mm-hmm, di Dio, l'amore della Chiesa. E ho parlato con Manuel valutando cosa condividere questa sera, dove abbiamo visto insieme la cura di Dio. E Manuel ha menzionato uno che non abbiamo venduto la casa.
Sì.
Perché questo è stato il nostro pensiero, la casa è troppo grande per noi, la proprietà è troppo grande, però il Signore non ha aperto la porta, non sono venute persone, neanche le agenzie immobiliari per vedere, e ha voluto lasciarci la casa per usarla, e ci sta mandando in continuazione persone da curare, e questa è una grande benedizione, la casa sì, però avere persone che vengono, che vogliono crescere nella fede, che hanno bisogno di aiuto, e Dio ci affida delle anime, quello è un dono grandissimo che certamente ha un'influenza sulla nostra vita di famiglia, ha un'influenza sulla nostra crescita, ed è uno strumento di santificazione incredibile, perché nella convivenza i nostri peccati sono più visibili, mm-hmm, quindi possiamo riconoscerli e abbandonarli.
Sì.
E un'altra cosa che Manuel ha menzionato sono le nostre acacie che non ci sono più. Sembra una sciocchezza, però sono anni di lavoro per toglierle, e Manuel ha fatto un elenco dettagliato di tutte le persone che hanno aiutato a toglierli. e a parte tutta la nostra chiesa che era coinvolta, ma quante altre famiglie come i Galdames, come i Matthews, come Valerie e Rainer, tante famiglie che sono venute a dare una mano, siamo arrivati a oltre 20 persone che ci hanno aiutato con una cosa pratica. Però se vediamo la mano di Dio in questo aiuto pratico, quanto di più nella vita spirituale. Mm-mm. Lui ha a cuore la nostra famiglia, questo è ovvio, penso, per chiunque ci conosce. E lui è fedele. Ieri abbiamo fatto una piccola gita a Ferrara con Maria e Ashley e abbiamo rivisto una compagna dei tempi dell'Università di Daniele, che lei ha un marito, ha due figli, ha un lavoro, è sana, dovrebbe stare bene. Però paragonando me e lei, che sono la vedova, che non ho lavori, che io dovrei essere quella che non sta bene, lei non ha pace, ma io ho la pace di Dio, che io ho gioia, e questa è una grazia immensa, e ringrazio Dio per momenti dove ci permette di testimoniare della sua fedeltà alle persone della nostra vita, anche nel passato.
Sì, sì. Grazie.
Alessandra.
Cura di Dio che non mi lascia con i miei pensieri, che sta rinnovando giorno dopo giorno la mia mente e usa la chiesa, usa persone, usa rapporti speciali, usa una famiglia che non era famiglia, ma adesso è famiglia. E voglio ringraziare questo, una cosa pratica, e ritorno ancora con la scuola in casa, il Signore ha provveduto che per me era una cosa che non aveva senso, e ho aiutato i Vigo con Sara, e allora per me non aveva senso, sì. E io pensavo, io se avrò figli non penso di fare scuola in casa, sì. E pian pianino vedo la cura del Signore e non tornerei indietro, anche se ancora ci sono lotte, ma comunque il Signore è stato fedele allora, e questo mi ricorda, guardando il passato, come potrà portarmi avanti ancora in questa impresa, possiamo sì. dire così, ma soprattutto sì, la cura di Dio, una delle cose che Alice diceva, per domani, per avere il campo, quindi loro apprezzano il tempo con tutti voi, e questo non è normale, non è normale avere una famiglia che non è di sangue, una famiglia grande, allargata, dove ognuno possiamo dare agli altri qualcosa che, sì, che il Signore ci ha dato,
sì,
usare
sì.
i nostri doni, quindi lodo il Signore per questo.
Sì. Di nuovo sentiamo questo, idee che non avevamo mai scelto, ma il Signore ci ama, e quando abbiamo Cristo, il Signore ci guida, e Lui sa la cosa migliore, spesso va contro quello che sceglieremo noi. Sì, grazie a Dio. Stefania.
Sì, Dio ha operato nelle nostre vite anni fa, quando Giovanni aveva perso il lavoro, e Dio ha operato in modo che io avessi tanto lavoro in quel periodo da poter stare e sì, provvedere per la famiglia anche in quel caso, e lui poteva stare un po' di più con i figli in quel periodo. Poi dopo le cose si sono invertite. E quindi sì, l'opera di Dio in questo, che Lui ha i suoi tempi prestabiliti per mandare le prove giuste al momento giusto e accrescere in noi la pace che Lui provvederà nel momento giusto. Poi dopo, più avanti nel tempo, io mi ritenevo una persona paziente, abbastanza paziente, ma nella mia stoltezza non ero abbastanza paziente, quindi mi ha mandato una prova dura di dover accudire mia suocera, che non era credente, che non amava Dio, oppure lo amava a modo suo, e quindi dopo il lavoro dovevo anche con Giovanni stare con lei, preparare, potere lavarla, insomma, un'altra famiglia, un'altra casa da portare avanti. E la mia pazienza, che credevo fosse talmente tanto alta, non era così alta, quindi Dio ha operato in questo, donandomi più pace, più pazienza di quello che pensavo di avere, e anche facendomi vedere che amare è quello che Dio ha fatto con noi, cioè il Signore ha provveduto per noi la salvezza con un amore così grande che non è di questo mondo, come noi non potremmo amare un'altra persona nonostante lei non amasse Dio e non, ed era un po' contraria, molto contraria a quello che noi pensavamo e seguivamo, ma come noi non potevamo amare lei e per mostrare l'amore di Dio in questa maniera ed essere luce, sì. E allo stesso tempo essere luce a casa con Mattia Leonardo, sì. E le altre persone. Quindi l'opera di Dio, sì, nel passato, la sua fedeltà nel portarci avanti anno dopo anno con le prove giuste e il momento giusto e con una crescita e una pace che sta portando avanti il suo piano.
Sì, 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 questo è Dio, questo è Dio, sì. Qualcun altro? Maria.
Sì, stavo pensando in una cosa un po' paragonabile con la storia di Ashley. Sì, perché anche sì, io quando non stavo cercando amare Dio con tutto il mio cuore, ma avevo il desiderio di vedere un po', vedere più di Cristo che Lui ha messo le persone giuste nella mia vita, mi ha trovato al posto giusto, al momento giusto, e sì, questa è la grazia di Dio che sì, anche quando solamente avevamo un po' del desiderio giusto, mm-hmm. che Lui è fedele a,
sì, sì.
A, sì.
Mm-hmm. Sì, sì, è Lui. A volte il nostro desiderio è poco. E non è il 100%, ma con quel poco cerchiamo Dio e Lui ci incontra non a metà, Lui viene incontro per, sì, però dobbiamo cercare Dio con quel poco, no? Tu ti ho scritto, perché vuoi venire? E tu hai scritto, perché vorrei più di Cristo. Che vuol dire? So di non avere tanto e voglio di più. E ho detto, vieni e vediamo quello che Dio farà. E Dio fa, sì. Qualcos'altro? Qualcun altro pensa a qualcosa? Motivi ci sono. Diego?
Sì, ringrazio Dio che il Signore mi sta dando delle porte a cui bussare. Anche stasera, se volete pregare per un tecnico, il Signor Alberto. E la cosa che mi ha incoraggiato di più, però, era che mentre io mi spingevo sempre le solite battaglie, mi sono spinto a parlare del Signore, c'era Maria nella sua stanza sopra che pregava affinché potessi parlare con questo Alberto e questo mi ha incoraggiato tanto, ha avuto quel cuore subito di pregare per portare lode e gloria a Dio e lode a Dio per questo.
Grazie a Dio, sì, pregare vale tanto e vogliamo pregare, sì, sì. E credo che sentiremo da quelli che non ci sono stasera, domenica. Emanuele mi ha detto domenica, mercoledì lavoro, ma io condividerò domenica quello che avrebbe voluto condividere stasera. Sì. Oh, ok. Wow. C'è molto di più, ma per il momento voglio ringraziare Dio perché Lui è fedele. È fedele. Petra non avrebbe scelto di diventare una vedova a 45 anni, 44 o 5. 5. Non è che ha detto no, e avere un figlio di 7 anni che è cresciuto un po' in questi anni, un pochettino. Sì, non avrebbe scelto. Roberta non avrebbe scelto di vivere in campagna. Roberta e Alessandra non avrebbero scelto assolutamente di fare scuola in casa. Come Diego ha detto, voi due non avete scelto di aspettare 7 anni per avere i figli, no. Dove sono questi figli? Ma Dio sa la cosa giusta per noi. Da dove vivere, ad essere vedova, a avere o non avere i figli, Dio sa. È la cosa incredibile, non ci tratta in modo generico tutti uguali, ci tratta ognuno in modo specifico. Quando tu sei venuta, Ashley, non sei venuto per cercare Dio. Sei venuto perché i progetti per un altro viaggio sono crollati, è una cosa che non ho niente da fare, ma c'è quella possibilità di andare in Italia, insegnare inglese per 3 settimane. Non era per cercare Dio, ma Dio stava cercando te. Cioè, questa è la cosa incredibile. Dio ci mette su un sentiero che a volte non stiamo neanche cercando. Oppure Serena ha menzionato questo uomo che noi non volevamo venire in Italia, io soprattutto, ma questo uomo insisteva e ci ha fatto del tutto. E io ho dato la scusa a lui, ma dopo settimane che... Allora venite, non abbiamo i soldi. La settimana dopo, ecco i soldi. Cioè, tanti soldi per due viaggi in Italia dall'America. Allora non avevo più scuse. E io, va bene. E siamo venuti veramente contro volontà. Ma Dio aveva il suo piano. E voi fate parte di quel piano. Voi siete debitori di quell'uomo. Effettivamente, no? E ho detto, Signore, Tu operi, voglio ascoltare, sì. Quindi ringrazio Dio perché Lui è all'opera. Allora, se Dio ha guidato finora, ricordate Ebenezer, Lui ha guidato finora, smetterà a guidare? Smetterà a curare, smetterà a portarci avanti. Se tu hai Cristo, tu puoi essere sicuro. La promessa in Ebrei 13, Dio dice, non vi lascerò, non vi abbandonerò. Se non hai Cristo, tu sei abbandonato al tuo peccato. Ma se tu sei come quel malfattore sulla croce, io sono peccatore, salvami. Con tutto il cuore, Lui salva peccatori. Quel malfattore, quel pubblicano che è andato al Tempio, Dio salva peccatori. Gesù dice, non sono venuto per i giusti, sono venuto per peccatori. Allora, spesso chiedo alla gente, allora, è venuto per te? È venuto solo per peccatori? Se tu dici, io sono peccatore, no, va bene, sono peccatore. No, ti aggrava. È venuto per te. Ricordiamo le opere di Dio finora per avere fede quando non vediamo. Quando ci dice adesso questo, no, non quello. No, adesso la vedova avanza, adesso questo, adesso quello. Signori, Tu mi curi, mi ami e Tu sai quello che stai facendo. Mi fido di Te. Voglio pregare e poi chiudiamo. Padre, grazie. Questo è per me molto incoraggiante, questi ricordi. Avremmo letteralmente potuto passare ore. Letteralmente, ogni persona potrebbe parlare un'ora senza problemi di come hai curato, hai guidato, hai provveduto, hai mostrato peccato, hai mostrato perdono, hai fortificato. Padre, Tu sei all'opera, grandemente in ciascuno di noi. E vogliamo vedere, vogliamo meritare, vogliamo girare intorno, contare i bastioni, contare le porte e i palazzi, meritarci e vogliamo raccontare alla prossima generazione. Questo dà gloria a Te e fortifica la nostra fede e può essere un grande stimolo per altri. Quindi aiutaci tutti a ricordare quello che abbiamo sentito stasera. Cose da tempo fa, cose da recente, che possiamo avere più fede, Ti prego, e che Tu sarai glorificato in noi. Grazie che Tu ci ami, grazie che sei all'opera, e grazie che possiamo fidarci di Te e non saremo delusi se confidiamo in Te. Ti ringraziamo nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Preghiamo che questo insegnamento ti sia stato di aiuto. Per altri sermoni, visita www.aiutobiblico.org. www.aiutobiblico.org. Dio ti benedica.